Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
Buonasera, benvenuti a Smart City. Che infrastruttura elettrica serve per il mondo del trasporto merci? Una diversa da quella dedicata al trasporto privato. Ne ho parlato con Francesco Naso, segretario generale di Motus E, e con Anna Donati, responsabile mobilità di Kyoto Club, che ho incontrato un paio di settimane fa a Kei, a Rimini. Sentite.
I mezzi di trasporto merci hanno delle missioni ben precise, il tempo e denaro. E quindi non si può pensare di sfruttare una rete che può essere occupata da qualcun altro in qualunque momento della giornata. La cosa che noi sottolineiamo attraverso dei report che abbiamo fatto, una sorta di guida proprio per gli operatori di trasporto per elettrificare le proprie flotte, quello che si vede è che specialmente sul trasporto urbano e regionale, diciamo al di sotto dei 150 km o anche dei 300 km al giorno, è possibile e soprattutto è doveroso cercare di ricaricare quanto più possibile il rimessaggio, quindi non fare stop intermedi, riuscire a ricaricare direttamente nel cosiddetto deposito, specialmente in ricarica notturna, e quello è un vantaggio innegabile in termini di costo della tariffa proprio di energia che uno sfrutta, in termini di costo dell'infrastruttura stessa, perché specialmente per i furgoni parliamo di ricariche a bassa potenza potenzialmente.
Certo, se deve stare attaccata tutta la notte non servono alte potenze di ricarica.
Ci sono fermi, no? Macchina, che parliamo tra i 6 e le 8 ore, insomma, quindi c'è tutto il tempo di ricaricare il mezzo, e quindi ha assolutamente un senso sia per i leggeri che per i pesanti massimizzare la ricarica in deposito. In secondo luogo, ovviamente, poi abbiamo invece delle possibilità di sfruttare la ricarica magari nei fermi al cliente dove vado a consegnare o nei nodi di logistica dove vado a ritirare le merci.
Cioè, facci capire bene.
Beh, per esempio la GDO, molti operatori giustamente si lamentano perché fanno file di ore anche per la consegna delle merci. Ecco, durante quelle pause in teoria puoi ricaricare il mezzo, specialmente per i pesanti, no?
Tu hai parlato di 150-300 chilometri, ma queste distanze sono delle distanze coerenti con le necessità del trasporto merci?
Bisogna dire intanto che Osservatorio MIT, quindi lo dice il Ministero, più dell'85% dei mezzi che si muovono per il trasporto merci fa meno di 300 chilometri al giorno in Italia. Quindi da quel punto di vista c'è una grossa fetta di elettrificabilità. Poi quando invece si tratta di lungo raggio, là cominciamo ad aver bisogno di un'infrastruttura dedicata ad alta potenza, e questo lo prevede anche il regolamento AFIR, il nuovo regolamento sulle infrastrutture dei combustibili alternativi, chiamiamoli così, che è anche per l'elettrico, che prevedrà un obbligo sulle reti TEN-T e quindi sulle reti principali stradali italiane ogni 60 km di avere punti di ricarica ad alta potenza.
Anna Donati, voi avete cercato di fare i conti e cercato di capire se oggi ha senso economico investire su una logistica elettrica. Quali sono i risultati delle vostre analisi e che tipo di logistica elettrica?
C'è una grande distinzione derivata anche da ruoli diversi che la consegna delle merci deve effettuare, quella urbana intorno a 10, 20, 30 chilometri, che quindi è quella che non fa più di 300 chilometri al giorno, e quella di lunghissima distanza, sopra 400, 500 chilometri, che ha delle esigenze naturalmente completamente diverse. Entrambe utilizzano veicoli molto differenti, in genere sotto le 3,5 tonnellate, i furgoni che vediamo in giro nelle nostre città aeree metropolitane, gli altri i grandi tir e rimorchi che si muovono in genere sulle nostre autostrade.
Ecco, dicevi che bisogna fare una distinzione, nel senso che c'è un livello di maturità evidentemente molto diverso.
Completamente differente, nel senso che il calcolo dimostra che per il veicolo commerciale leggero già oggi è sufficientemente conveniente il costo del veicolo, il fatto che io posso tornare nel mio rimessaggio e avere una ricarica anche lenta, notturna, mi agevola nel prezzo, diciamo, di consumo rispetto all'energia elettrica. Non dimentichiamo che diverse città danno molte agevolazioni al trasporto merci elettrico, e questo è anche abbassa i costi, e quindi complessivamente parliamo di vita utile 11 anni medio per il trasporto merci leggero, i conti tendono a tornare, cioè posso fare questo investimento sapendo che non ci rimetterò.
Magari spendo un po' di più all'inizio, ma poi col fatto che tendenzialmente i costi di gestione dovrebbero essere più bassi per varie ragioni, adesso non stiamo ad elencarle, rientro, diciamo, di questo maggiore investimento iniziale. Questo sul trasporto leggero.
Diverso è sul trasporto merci pesante, perché il veicolo, già l'acquisto, ha un costo molto molto più robusto. Secondo, ho bisogno di una infrastrutturazione lungo superstrade e autostrade, che sono quelle utilizzate dal trasporto merci pesanti, che ancora non è stata...
E ad alta potenza lì, alta sì, per potenza. Forza, perché non posso tenere il camion fermo 8 ore.
Esatto, quindi deve essere sicuramente veloce, quindi anche un costo di infrastrutturazione energetica. E quindi naturalmente questo al momento non è conveniente per un operatore privato.
Per gli operatori, abbiamo detto, di trasporto leggero invece lo sarebbe, però non succede. Come mai?
Non accade perché è la struttura operativa dei piccoli operatori che ha una scarsa robustezza anche economico-finanziaria a poter investire su un veicolo che comunque ha un costo maggiore, e quindi di fatto sono più i grandi operatori o i medi operatori che sono in grado di andare in questa direzione. Quindi la strada è quella, però certamente la struttura italiana non aiuta e non incoraggia.
Bene, cari ascoltatori, ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento a domani. Buona serata.